Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Bentrovati alla nona puntata di Il filo rosso e un saluto da Paolo Bolpagni
e da Barbara Paltenghi Malacrida.
Qual è il tema di oggi, Barbara?
Ah beh, oggi abbiamo scelto il fiume, il simbolo per eccellenza del tempo che scorre, qualcosa che non è mai uguale a se stesso e che porta con sé storie, paesaggi, cambiamenti.
Eh sì, beh, anche qui uno psicanalista sul tema del fiume chissà quanto potrebbe dire, ma noi non lo siamo e quindi ci limitiamo al nostro ambito.
Per fortuna di chi ci ascolta, ambiti, diciamo.
Sì, spero di sì. Io parto da un romanzo di Riccardo Bacchelli, Il mulino del Po. È scritto in 3 volumi, una bella trilogia corposa che uscì per la prima volta fra il 1938 e il 40, e poi c'è l'edizione unitaria e definitiva del 57, e di fatto è la saga di 4 generazioni di una famiglia che vive sul delta del Po, appunto il grande fiume per tutti i padani, e sul delta ferrarese del fiume, quindi sul versante emiliano. Di fatto diventa una saga, un secolo di storia italiana ed europea visto dalla prospettiva di questi personaggi, quindi dalla campagna di Russia di Napoleone fino alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Ma ho anche un altro riferimento, forse meno noto, meno scontato, è una poesia di Ungaretti che si intitola proprio I fiumi ed è riferita all'agosto del 16, quando il poeta era soldato sul fronte orientale italiano. Ungaretti era nato ad Alessandria d'Egitto, figlio di genitori lucchesi e poi andato a vivere a Parigi. E quindi in questa poesia evoca i 3 fiumi della sua vita. Ne leggo un breve estratto.
Volentieri.
Mi scuso, spero di fare il meno peggio possibile. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo, questa è la Senna.
Beh, mi dai un assist meraviglioso perché io dalla Senna riparto a questo punto per parlare dell'arte. Il fiume ha affascinato ovviamente molti artisti perché è una forma naturale in continuo cambiamento. E per Claude Monet, il protagonista, uno tra i grandi protagonisti dell'impressionismo, l'acqua del fiume è il luogo ideale, più del mare, più del cielo, per osservare i continui movimenti della luce. E nei suoi dipinti della Senna il paesaggio si dissolve nei riflessi, alberi, cielo, case, tutto si mescola sulla superficie dell'acqua. Molto diverso è l'approccio di un altro artista contemporaneo, mi piaceva fare questo salto nel tempo, sto parlando di Olafur Eliasson, certamente ricorderai il suo progetto Green River, col quale colorò temporaneamente alcuni fiumi con un pigmento verde brillante, innocuo per l'ambiente, trasformando l'acqua in qualcosa, una massa enorme, fluorescente. Beh, un gesto semplice, però sorprendente perché costringeva le persone a guardare di nuovo quel fiume che magari avevano visto e dimenticato e ignorato per gran parte della loro vita, e anche a riflettere sul rapporto tra la città, la natura e lo spazio pubblico. E tra l'altro nel suo generare discussione e scambi spontanei tra i passanti riuscì anche a trasformare lo spazio pubblico in un'opera condivisa.
Io faccio un salto indietro di un paio di secoli e parlo adesso di Canaletto, ovvero Giovanni Antonio Canal, famoso vedutista del Settecento, anzi forse uno degli iniziatori di questo genere e celebre per le sue vedute veneziane, ma anche per vedute di fiumi. Per esempio, durante il suo soggiorno a Londra raffigurò varie volte il Tamigi, ma di Canaletto esistono anche capricci, che di fatto sono paesaggi immaginari dove lui assembla vari elementi architettonici e naturalistici. E quando Canaletto inserisce un fiume in uno di questi suoi capricci, beh, è sempre o il Brenta o il Bacchiglione, ovvero i fiumi del suo Veneto originario. Un pochino come per Ungaretti il fiume dei suoi genitori era il Serchio, che è appunto il fiume di Lucca. Per lui, per Canaletto, i fiumi di riferimento sono il Brenta e il Bacchiglione.
Beh, lo stesso esempio è calzante anche per ciò che ho scelto nell'ambito della musica. Mi perdonerai, caro Paolo, ma io torno al cantautorato americano con Bruce Springsteen e con The River, pubblicata nel 1980 e una delle sue canzoni più intense. Racconta di una giovane coppia operaia che da ragazzi si incontrava lungo il fiume per sognare il futuro, per sentirsi libera. E col passare degli anni però arrivano il lavoro duro, le difficoltà economiche e quello che sappiamo tutti, un gran carico di responsabilità. Il fiume però resta sempre lo stesso, cambia lo sguardo con cui loro lo osservano e noi lo osserviamo con loro. Non è più il luogo delle promesse, ma diventa lo spazio dei ricordi e anche dei rimpianti. Mi piaceva molto questa immagine del fiume come una linea simbolica che separa la giovinezza dalle disillusioni dell'età adulta. E tra l'altro, per ammissione dello stesso Springsteen, l'immagine del fiume e alcune atmosfere della canzone furono ispirate dal brano country Long Gone Lonesome Blues del grandissimo Hank Williams. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down
a te, imparo tante cose sul cantautorato, mentre si sarà capito che io sono più sulla musica arretrata cronologicamente. E quindi ti e vi porto a un grande compositore, Johann Strauss figlio, e a uno dei valzer più famosi in assoluto. Il primo gennaio, chi vuole ascolta o guarda il concerto di Capodanno da Vienna, il secondo bis è sempre questo valzer. Scritto nel 1866, quello che pochi forse sanno è che nacque come brano corale, ovvero scritto per coro, fu commissionato come tale a Strauss con accompagnamento per pianoforte. Poi fu aggiunto l'accompagnamento per orchestra e soltanto dopo nacque la versione orchestrale, che è poi quella assolutamente famosa.
Quindi c'erano delle parole, cantavano.
Come no, c'erano delle parole, un testo anche piuttosto ironico, satirico, ma la cosa buffa è che nel testo non c'è alcuna allusione al Danubio, anzi il perché ci sia questo titolo, An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu, resta ancora adesso un mistero.
Ah.
Però effettivamente il tremolio degli archi che viene aggiunto successivamente da Strauss evoca effettivamente lo scorrere dell'acqua del fiume Danubio.
Allora, dalla leggerezza di questa immagine io devo passare però a un film che per me è il fiume per eccellenza e un film non facile, Apocalypse Now. Francis Ford Coppola, 1979. In questo film il fiume diventa il vero e proprio percorso narrativo. E la storia segue il capitano Willard, che viene incaricato di risalire un fiume del Vietnam per trovare e uccidere il colonnello Kurtz, questo ufficiale disertore interpretato da Marlon Brando. Il viaggio lungo il fiume Nung è però anche una discesa. Negli abissi, nell'orrore della guerra da un lato e anche della mente umana. Perché man mano che questa barca procede, appaiono i villaggi distrutti, soldati disorientati, scene sempre più allucinatorie. E il confine tra civiltà e barbarie diventa sempre più sottile. Arrivare da Kurz significa confrontarsi con una verità terribile, e cioè che quando cadono le maschere della società resta soltanto l'orrore. Apocalypse Now è un'opera viscerale che ha il potere di trasformare tutto e tutti. Lo spettatore, innanzitutto, lasciandogli addosso un segno indelebile. Ma nel corso di questo viaggio sul fiume la metamorfosi è totale per tutti, non è solo Kurz a essere precipitato nell'abisso. Chiunque risalga a quel fiume finisce per smarrire se stesso. Durissimo, ma per me da vedere una volta nella vita.
Sì, concordo, è da vedere, ma io consiglio anche, alleggerisco un po', di vedere Partie de campagne, tradotto malamente in lingua italiana, Una gita in campagna, di Jean Renoir. È un film piuttosto breve, un mediometraggio, dura una quarantina di minuti ed è del 1936. Ricordiamo che Jean Renoir, uno dei massimi cineasti del Novecento, era figlio di Pierre-Auguste Renoir, ovvero il grande pittore impressionista. E in questo film, che è ambientato nel 1860 e che si svolge tutto lungo un fiume, durante una gita domenicale, è come se noi vedessimo un grande omaggio del figlio al padre. Il padre che aveva coltivato attraverso la pittura la resa dei riflessi della luce nell'acqua, e il figlio che ricrea questa ambientazione, questi giochi di luce appunto attraverso il mezzo cinematografico. La trama in realtà è piuttosto esile, con questo piccolo innocente idillio tra la figlia del protagonista, che è un venditore di chincaglierie di Parigi, e un aitante canottiere, che alla fine si danno giusto un bacetto, niente di che. Però al di là di questo è proprio l'atmosfera così dolce, così luminosa lungo questo fiume, che veramente ci lascia un'impressione forte, vivida e rasserenante.
Beh, con questa immagine si chiude anche il nostro viaggio di oggi tra arte, musica, cinema e letteratura. Invitiamo tutti ad ascoltare la prossima puntata, che è anche l'ultima, con una nuova parola e nuove storie da attraversare.
La scopriremo la prossima volta, quindi, che sarà, ahimè, almeno per noi l'ultima, e quindi un saluto da Paolo
e da Barbara.
Grazie, arrivederci.